Sicuramente abbiamo offerto ai bolognesi piuttosto che ai milanesi troppo poco tempo per conoscere candidati e programmi. Non possiamo perdere altri mesi di tempo in questioni interne. Quindi il centrodestra ha il dovere di individuare i suoi candidati il prima possibile.
Che va tosta, Che va tosta, Matteo. Eh beh sì, peggio di così a Matteo Salvini non potevano andare queste elezioni amministrative. È il grande sconfitto, sconfitta però anche Giorgia Meloni, visto che è difficile che il suo candidato a Roma possa affermarsi.
Questa volta tutto è andato, quello che è successo ti ha buttato giù, per tener lontana la malinconia, senti i musici che iniziano a suonare, e le pene le affoghiamo in un bicchiere.
Magari al papete. Comunque, a parte questo, allora, come sapete, Salvini ha fatto un po' il pazzariello dopo i risultati delle amministrative, ma insomma questo è quello che ha detto subito dopo quella scoppola.
Non è possibile avere mezz'ora di tempo.
Ce l'aveva con Draghi,
il futuro degli italiani. E quindi su questo occorre evidentemente un cambio di modalità operativa.
Ce l'aveva con Draghi per la riforma del fisco, lo strappo, e poi è rientrato. Qualcuno si è chiesto: ma non è che vuole andare all'opposizione? Ma avrebbe senso che Salvini andasse all'opposizione? Non ci andrà, ha detto che non ci andrà. Ma avrebbe senso farlo? E noi l'abbiamo chiesto a Piero Ignazzi.
Quindi se tu mi metti.
Ma a Salvini converrebbe uscire, andare all'opposizione insieme alla Meloni oppure no?
No, direi proprio di no, perché lo spazio della protesta sarebbe tutto la Meloni, no? Una concorrenza adesso con la Meloni nello spazio della protesta diventa molto, molto difficile, e quindi non sarebbe produttivo. Non so quale sia ovviamente uno spazio oggi per la Lega, se non quello di diventare un partito moderato, conservatore moderato, però diventare partito conservatore moderato significa cambiare una quantità enorme di posizioni e scontentare una quantità enorme di militanti, perché insomma la storia che c'è una borghesia industriale del nord a favore della Lega mi sembra una storiella, perché quando la Lega voleva uscire dall'euro non mi sembra di aver visto alzarsi gli scudi contro questa prospettiva da parte della borghesia industriale del nord che sosteneva la Lega. Quindi dubito che ci sia un gruppo così consistente che sostiene delle posizioni moderate della Lega. C'è, ma certamente non può portare la Lega ai livelli che abbiamo visto negli ultimi anni.
Ieri o l'altro ieri, quando ho risposto a una domanda simile, ho detto chiedete a Salvini. Oggi Salvini ha parlato, ha detto la partecipazione al governo non è in discussione, poi ci vedremo nei prossimi giorni comunque.
Entra nel mezzo.
Ecco, allora Mario Draghi in qualche maniera ha messo in riga Salvini, e quindi adesso Salvini dal governo non esce, ma non è che sta pensando a elezioni, diciamo, anticipate magari dopo le elezioni al Colle? Ecco, vediamo cosa dice ancora Piero Ignazzi.
E a Salvini converrebbe andare alle elezioni dopo la votazione per il Quirinale, secondo lei?
Non lo so. Questo proprio non possiamo dirlo. Ormai credo che dobbiamo renderci conto di una cosa: la volatilità dell'elettorato. L'elettorato è molto volatile, e allo stesso tempo però noi che guardiamo queste cose dobbiamo essere anche molto cauti nel guardare le diverse elezioni, perché un conto è un'elezione locale, parziale, dove vota appena il 50%. Un conto è un voto per il Parlamento italiano, dove votano percentuali superiori al 70%, e dove c'è ovviamente un'offerta politica ben diversa da quella frazionata che c'è e molto personalizzata che c'è alle elezioni locali.
Ultima domanda, in questo momento secondo lei quindi Salvini non cul-de-sac dentro il partito e fuori nei rapporti col governo, oppure ha la possibilità di sganciarsi dalla palude in cui è finito?
Ma, insomma, nel momento in cui è entrato al governo è chiaro che Salvini ha pensato di trarre dei vantaggi per una sua componente elettorale, anche diversificata, cioè la componente del nord, ovviamente la componente imprenditoriale e anche la componente che vede un po' di rendita, a cui si poteva attraverso appunto i rifinanziamenti che vengono assicurati oggi dal PNRR, quindi garantire anche componenti sociali diversificate, che sono quelle, diciamo, delle periferie che protestano, per intenderci. Quindi pensava di poter gestire questi due ambiti in cui la Lega prospera, andando al governo e quindi potendo distribuire, tra virgolette, benefici a queste due componenti. E forse non riesce ad essere identificato come quello che distribuisce questi benefici, come ha fatto invece con il 400, e quindi è un po' in difficoltà nel, secondo me, scegliere quali delle due componenti rappresentare più fortemente, ma credo che le rappresenti in realtà meglio stando al governo, perché stando fuori al governo può rappresentare soltanto una parte, cioè quella delle periferie che protestano, ammesso che continui a protestare, perché, ripeto, siamo in una situazione completamente diversa rispetto a quella dei decenni precedenti, perché per la prima volta abbiamo un governo che allarga e abbondantemente i cordoni della borsa. Non abbiamo mai avuto una situazione come questa in ultimi 20 anni, anzi quasi 30.
Di lotta e di governo, ma anche molto confuso nell'essere di lotta e di governo, Matteo. Un altro un po' confuso è Enrico.
Io ho rispettato tanto la sindaca, l'avvocato Raggi, quanto il dottor Calenda. Io sono nella condizione di chiedere i voti a tutti.
Michetti, candidato di Giorgia Meloni, qua appunto il giorno dopo il risultato del primo turno.
Roma, dal 12,2 al 17,5, primo partito del centrodestra, primo partito della capitale, non la prima lista, come sapete, perché c'è Calenda, ma Calenda era una coalizione formata da un'unica lista, quindi come partito Fratelli d'Italia si conferma.
Per come la racconta, comunque sia, a Giorgia non è andata bene, perché come dicevamo, lei e Matteo sono i due sconfitti di queste elezioni, vero professor Gianfranco Pasquino?
Quindi personalità che avevano.
Allora chi è che perde queste elezioni? Salvini e la Meloni o solo Salvini?
No, tutte e due perdono le elezioni, ma perde soprattutto la loro concezione della politica, cioè che si possono scegliere i candidati così, in qualche modo persino a caso, che si possa usare un civismo supposto, presunto, ma in realtà mai manifestato, per buttarlo contro i politici di professione che sia a Milano che a Roma esistevano nelle file sia dei Fratelli d'Italia che della Lega e che sono stati messi da parte. E questa concezione della politica perde, questo è un bene, dopodiché perdono entrambi e dal punto di vista delle percentuali è probabile che abbiano subito una battuta d'arresto in quanto centrodestra.
Il dato certo è che posso dare ad adesso è che rispetto a stamattina ci sono al lavoro da domani in ufficio 50 sindaci della Lega in più rispetto a ieri, circa 500 consiglieri comunali in più rispetto a ieri. Da domani presente ovviamente per i ballottaggi, perché la partita di Torino e di Roma è una partita assolutamente aperta.
Un consiglio anche a Salvini e a Meloni, se ha voglia di darlo.
No, non vorrei dare consigli a Salvini Meloni. Salvini deve imparare che non basta urlare, che la sua campagna di comunicazione martellante e spesso feroce non è buona, ma non è buona neanche dal punto di vista dei risultati. Cioè, aveva già mostrato la corda prima ancora che Morisi finisse in uno scandalo tutto suo, naturalmente. Meloni deve sapere che deve farla crescere la sua classe dirigente. Possibile che a Roma non avesse un candidato da presentare, un parlamentare da presentare per fare tutto questo. Dopodiché Meloni fa bene a fare l'opposizione, presenta un'alternativa, deve anche sapere che quelle opposizioni in Europa non hanno vinto da nessuna parte, non vince Marine Le Pen, non vince Alternative für Deutschland, quindi non possono vincere, però faccia l'opposizione bene e questo serve al sistema politico nel suo insieme.
Fa il cameriere, l'assicuratore, il campione del mondo, la baby pensione, fa il ricco di famiglia, l'eroe nazionale, il poliziotto di quartiere, il rottamatore, perché lo fai? E fa il candidato, poi fai l'esodato, qualche volta fai il ladro o fai il derubato e fa opposizione. E fa il duro e puro, e fa il figlio d'arte, la blogger di moda. Perché lo fai? Perché non te ne vai? Una vita in vacanza, una vecchia che parla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda.
E poi c'è l'altra parte, ovvero sia il PD e anche il Movimento 5 Stelle. E Gianfranco Pasquino da dare consigli anche agli altri protagonisti, il primo dei quali è Giuseppi.
In questo progetto politico di rinnovazione del movimento, di rinnovamento, è un progetto di medio e lungo termine, richiederà dei tempi per alimentare gruppi territoriali e forum tematici. Già adesso ci sono segnali molto incoraggianti, in alcuni casi penso a Napoli, penso a Bologna, in altri meno incoraggianti, ma chiaramente non può essere il primo passaggio che può condizionare la solidità, la forza di un progetto politico.
Un consiglio a Conte invece?
No, Conte deve andare avanti su questa strada, nel senso che deve riuscire a convincere progressivamente, gradualmente gli elettori del PD e soprattutto i suoi dirigenti che la strada è quella di una posizione moderata di sinistra che batte l'accento su alcune tematiche che sono importanti come il reddito di cittadinanza, come naturalmente anche la battaglia contro gli sprechi e i privilegi della politica, e deve continuare anche lui così, però accentuando e forse dando maggiore ruolo a quelli che chiamerò tra virgolette i notabili, perché Fico e Di Maio hanno dimostrato che a Napoli loro l'elettorato ce l'hanno e sanno orientarlo, e allora vorrei che qualcuno a Roma facesse questa operazione, che qualcuno a Torino, dove il Movimento 5 Stelle è andato malino, e a Milano ugualmente facesse questa situazione. Debbono convincere quelli che hanno ancora delle riserve che la strada è comunque una strada di coalizioni e che il coalizzante migliore, più affidabile, è quello che ha più voti, è il Partito Democratico.
Un evento quasi storico, permettetemi di dire, ma cerco di spiegare perché. Primo punto, sì, è vero, c'è dell'astensionismo, è vero.
Beppe Sala ha fatto il pieno a Milano, così come a Bologna e a Napoli. La coalizione, diciamo, di centrosinistra ha vinto al primo turno.
Primo turno del 2016. Ho preso 40-50 mila voti in più, quindi non si è astenuto chi crede non solamente in me ma in un'idea di città.
Quindi molto contento ovviamente Beppe Sala e molto contento anche Enrico Letta.
Buongiorno a tutti. Vi confesso che sei mesi fa non avrei mai immaginato che oggi mi sarei trovato in questa situazione, in questa giornata straordinaria, bellissima, giornata che passo a Siena e sono felice di passare a Siena. perché è stata.
È tornato in Parlamento come deputato, ha vinto le suppletive a Siena ed è ovviamente, diciamo, in questo momento leader del partito che si è affermato alle elezioni amministrative. Ha qualcosa da dire su questo, Pasquino?
Di continuare così, magari dicendo ai vari sindaci e ai vari partiti locali di esercitare un po' della loro autonomia e cercare di essere innovativi con riferimento al contesto nel quale si trovano, perché il partito non può essere, uso una parola di Occhetto, non può essere una caserma, deve essere una carovana, cioè che raccoglie coloro che hanno voglia di cambiare, ma perché sia una carovana bisogna che ci siano i capi carovana e che ci sia il carro. I circoli del PD devono riacquistare un po' di capacità di attrarre, di fare delle attività che riescano a raggiungere i cittadini che sono interessati, e quindi secondo me questo è il consiglio migliore. Per il resto Letta è un uomo competente, magari qualche volta un po' più di brio, ma non posso cambiare il carattere delle persone.
Ma certo, io ovviamente farò quello che ho detto, ci mancherebbe, abbiamo detto
un po' più di brio è anche tu, Roberto,
e non faremo apparentamenti, abbiamo detto che ci rivolgeremo
un po' di più
a tutti gli elettori, a partire dalle persone che al primo turno hanno
fatto
una scelta diversa, che hanno votato per Virginia Raggi o per Carlo Calenda, e chiederemo loro di sostenerci, di appoggiarci.
Ecco, Roma è indubbiamente la partita più interessante di questa seconda tornata, cioè dei ballottaggi. Gianni Cuperlo, qual è il progetto a questo punto del PD?
Adesso ci presenteremo dicendo adesso è il momento, ora si apre una nuova fase, ora bisogna scegliere chi è più adatto a fare il sindaco di Roma.
No, penso che non ci sia un video, penso che noi abbiamo raccolto un risultato così, così significativo proprio perché abbiamo scelto di costruire un campo molto largo, molto inclusivo. Noi dobbiamo avere la consapevolezza che il PD da solo non è sufficiente a garantire quell'alternativa alla destra che nella vicenda delle elezioni politiche andrà rafforzata, e ampliata ed estesa, ma senza il PD quell'alternativa semplicemente non ha i numeri per competere. E quindi siamo un po' il perno di questa capacità che non è solo nostra, ovviamente, questa responsabilità che non è solo nostra, di allargare questo perimetro il più possibile in tutte le direzioni, ovviamente sulla base di una serie di criteri, di valori di riferimento, di principi ispiratori e anche della condivisione di un programma. È un bel percorso che ci attende. La strada non è tutta in discesa, sbaglieremmo a pensare che questo risultato di domenica e lunedì archivi al tema della destra in questo paese, perché non è così, quella destra raccoglie ancora un consenso più che robusto, però non c'è alcun dubbio che dal risultato di queste amministrative ci dice che la strada che abbiamo preso è l'unica strada possibile. Spero che lo capiscano anche i nostri interlocutori. L'atteggiamento di alcuni in queste ore in vista dei prossimi ballottaggi della serie scegli me o scegli lui forse non va nella direzione migliore, ma da questo punto di vista c'è tempo per ragionare e ricuscire.
Ringrazio tutti loro, ringrazio gli elettori, non si sa bene ancora quanti siano e quindi
parlavamo di Carlo Calenda
dicendo, è soggetto ovviamente
perché Carlo Calenda ha detto caro Gualtieri o me o i 5 Stelle.
Il dato fondamentale che oggi vediamo è che esiste un'area di riformismo pragmatico che non si accontenta dell'offerta.
In realtà solo nel caso di Calenda Roma.
Ha avuto un'affermazione molto significativa.
A parte Conte e anche Di Maio sembrano essere, come dire, orientati all'alleanza, dall'altra c'è un Calenda che dice o me o i 5 Stelle. E se poi questo, diciamo, out lo dovesse ripresentare anche a livello nazionale?
Ma sì, ma ripeto, è un out che non ha, come dire, non ha un fondamento logico. Il problema è se vogliamo essere alternativi alla destra in maniera credibile, che significa competitiva, oppure se la battaglia è una battaglia di testimonianza. Mi ha colpito un passaggio di Calenda nella prima dichiarazione che ha fatto dopo lo scrutinio: la mia non era una battaglia di testimonianza, volevo arrivare al ballottaggio e diventare sindaco di Roma, non è andata così, a questo punto pongo le condizioni. Però mi pare che la risposta che è stata offerta sia da Enrico Letta che da Gualtieri è la sola risposta giusta in questo momento, cioè nessuno costruisce accordi a tavolino sommando somme, cifre, percentuali, anche perché gli elettori non sono una merce che si sposta secondo logiche di tipo verticistico. C'è un appello che i candidati sindaci di Roma, di Torino, di Trieste, quelli che vanno al ballottaggio, hanno rivolto ai cittadini di quella realtà perché scelgano liberamente in coscienza se pensano che sia meglio che a Roma a guidare la capitale nei prossimi 5 anni sia una figura abbastanza improbabile che la destra ha estratto dal cappello all'ultimo minuto utile, o una personalità che ha dimostrato anche nell'esperienza di questi anni di avere competenza, preparazione, autorevolezza per restituire Roma al ruolo che deve svolgere. Lo stesso si può dire per Torino, lo stesso vorrei dire per la mia Trieste. È chiaro che sulla questione politica più generale vedremo, costruiremo l'alleanza nella maniera più aperta.
Ecco, allora, Cupero è molto chiaro, PD, perno dell'alleanza di centrosinistra, e gli altri ci devono stare, perché se no dove vanno?
Allora io direi questo, aspettiamo dati certi, sottolineo che al momento a Roma sono l'unica che sta tenendo testa alle corazzate.
Montaggio stranissimo, in realtà non è montaggio, è la Raggi, Virginia Raggi che parla con sotto Enrico Letta durante una trasmissione televisiva.
Grazie.
E i 5 Stelle che diventano anche, come dire, un partito territoriale, nel senso che rimangono al sud, al nord sostanzialmente spariscono. Ne abbiamo parlato con Giuliano Santoro, giornalista del Manifesto.
In sintesi direi che se è vero che il Movimento 5 Stelle è sempre stato debole su scala locale, al di là dei risultati clamorosi di Roma e Torino di 5 anni fa, e di poche altre eccezioni, questa volta questa debolezza ha un peso politico molto maggiore, perché il Movimento 5 Stelle forse anche suo malgrado è al centro di equilibri politici nazionali molto più importanti, l'alleanza con il Partito Democratico, la maggioranza che sostiene il governo Draghi, quindi non può essere vista semplicemente come un passaggio episodico la sua debolezza alle elezioni locali. Conte lo sa bene e dice che vuole rilanciare sul radicamento nella sua riorganizzazione del movimento, e da qui si apre un'altra partita.
Ma Movimento 5 Stelle adesso come partito del Sud oppure no?
Questo è l'altro tema, questo è vero, è l'altro tema, cioè il fatto che il Movimento 5 Stelle al Nord praticamente scompare. Al momento è così, dopodiché non è neanche detto questo, perché Conte deve ridare uno scopo al movimento nel contesto dell'alleanza e anche costruire attorno un nuovo blocco sociale, insomma. E sicuramente è un partito del Sud, nel senso che questa sera si ritroveranno a Napoli Conte, Fico e Di Maio a festeggiare il risultato di Napoli, quindi in questo momento la capitale del Movimento 5 Stelle è Napoli, per motivi concreti ma anche per motivi simbolici.
Sicuramente abbiamo offerto ai bolognesi piuttosto che ai milanesi troppo poco tempo per conoscere candidati e programmi. Non possiamo perdere altri mesi di tempo in questioni interne. Quindi il centrodestra ha il dovere di individuare i suoi candidati il prima possibile.
Eh beh sì, Matteo, bisogna individuarli il prima possibile, perché sennò qua diventa un grosso problema. Quindi la Lega di lotta e di governo rimane così, estremizzata in questa settimana la funzione di lotta e per poi ritornare subito nell'alveo del governo. Gli altri, la Meloni si gioca tutto a Roma, tutto no, però molto si gioca a Roma, perché il candidato Enrico Michetti è un suo candidato. I 5 Stelle sono alla ricerca di una loro dimensione, Conte in qualche modo sta facendo questo viaggio, vedendo che uno degli approdi possibili è sicuramente l'alleanza col PD, e il PD si appresta a essere il perno di questa alleanza di centrosinistra che va dal 5 Stelle rinnovato al centristi di Calenda e Renzi contro i sovranisti. In tutto questo doveva finire Silvio Berlusconi, questo alla prossima puntata. Buona giornata da Michele Migone.
E Mazzini, ormai tradito dalla fila nelle poste, dall'aumento delle imposte, dall'assenza di risposte quando il conto è senza l'oste. Si disse che Cristoforo Colombo vide cose d'altro mondo, si è attaccato, navigato, naufragato, si è incagliato nella rete, social media, ce lo dice Wikipedia. Cosa fare? Barbugliare, borbottare, balbettare, bufonchiare, biascicare, bisbigliare, biasimare, come una capra so belare quando non so più che dire. La coscienza era di zero, poco di meno. La coscienza è come storia che alimenta la memoria, è riduttivo averla senza sale in zucca. Voglio una vita fuori moda, voglio una vita che dai brividi di quelle vite che ora non ci sono più, una vita made in Italy. Voglio una vita fuori moda, qualcosa che non si dimentichi, come il finale all'italiana della melodia nostrana che fa. Verdi abbia sentito montagne verdi, io non so come sia successo, l'hanno visto più depresso che scriveva dentro un cesso. Se leggi non sei fesso, ma se fosse che non fossimo sul web come gli amici di un vecchio club. La sapienza è la coscienza che alimenta la memoria, riduttiva averla se non sai la storia. Voglio una vita fuori moda, voglio una vita che dai brividi, vite che ora non ci sono più, una vita made in Italy. Voglio una vita fuori moda, qualcosa che non si dimentichi, come il finale all'italiana della melodia nostrana che fa. Avvicinando sale, in fila in discoteca, vuota in biblioteca, un chiodo fisso, senza pinza, il cielo in una stanza, l'Italia è resistenza.